Gloria al Signore, gloria a Dio. Apriamo le nostre Bibbie stamattina, leggiamo un testo nel secondo libro dei Re, al capitolo 13. Leggiamo dal verso 14. È un episodio particolare, unico nel suo genere, un episodio connesso alla vita di Eliseo, più che alla vita di Eliseo, alla persona di Eliseo, perché l'enfasi stamattina soprattutto sarà su il momento in cui Eliseo non c'era più. Eppure, anche se già morto, c'era una eredità che continuava anche dopo la sua morte, che rendeva la vita di quest'uomo, la vita di un uomo consacrato a Dio, una vita efficace. E che Dio ci dia una vita consacrata che è espressione di una realtà efficace. Che quando le persone vengono in contatto con noi possono scoprire la vita vera, la vita eterna. E leggiamo insieme questo brano, secondo Re, capitolo 13, verso 14. Eliseo si ammalò di una malattia che doveva condurlo alla morte, e Joas, re di Israele, scese a trovarlo, pianse su di lui e disse: padre mio, caro e cavalleria di Israele. Eliseo gli disse: prendi un arco e delle frecce. E Joas prese un arco e delle frecce. Eliseo disse al re di Israele: impugna l'arco. E egli impugnò l'arco. Eliseo posò le sue mani sulle mani del re, poi gli disse: apri la finestra a oriente. E Joas l'aprì. Allora Eliseo disse: tira. Egli tirò. Ed Eliseo disse: questa è una freccia di vittoria da parte del Signore, la freccia della vittoria contro la Siria. Tu sconfiggerai i Siri ad Affec sino a sterminarli. Poi disse: prendi le frecce. Joas le prese ed Eliseo disse al re di Israele: percuoti il suolo. Egli lo percosse tre volte, poi si fermò. L'uomo di Dio si adirò contro di lui e disse: avresti dovuto percuoterlo cinque o sei volte, allora tu avresti sconfitto i Siri fino a sterminarli, mentre adesso li sconfiggerai che tre volte. Eliseo morì e fu sepolto. L'anno seguente delle bande di Moabiti fecero una scorreria nel paese, mentre alcune persone stavano seppellendo un morto, scorsero uno di quelle bande e gettarono la salma nella tomba di Eliseo. Appena toccò le ossa di Eliseo, il morto risuscitò e si alzò in piedi. Fin qui la lettura della parola del Signore. Appena toccò le ossa di Eliseo, il morto risuscitò e si alzò in piedi. Eliseo, il profeta, prima di parlarvi di tre cose specifiche stamattina, ricordiamoci chi è Eliseo. Eliseo entra in scena nella storia biblica nel primo capitolo dei Re, primo libro dei Re, capitolo 19, avendo ricevuto una chiamata particolare. Il profeta Elia lo andò incontro mentre Elia arava i campi, gettò su Eliseo il suo mantello, e Eliseo subito ha capito che era una chiamata da parte del Signore. Lasciò la sua vita di agricoltore per seguire Elia, questo grande uomo di Dio, un grande profeta. Nel momento in cui Elia lascia la terra, il Signore ha voluto premiare, se vogliamo, Elia rapendolo Elia non conobbe la morte ed Eliseo seguì Elia fino all'ultimo momento e ha raccolto il mantello di Elia mentre Elia veniva portato via con questi carri di fuoco nel cielo. E una volta raccolto il mantello, Eliseo, tornando, trovandosi di fronte al Giordano, percuote il Giordano dicendo: dove è l'Iddio di Elia? E l'Iddio di Elia si manifestò, e quindi quel Giordano si aprì e l'Eliseo attraversò. Eliseo fece più miracoli di Elia durante il suo ministerio. Nella tipologia biblica Eliseo è figura di Cristo, mentre Elia è figura di Giovanni Battista. Nell'arrivo del Messia, gli ebrei ancora oggi credono che prima che venga il Messia deve venire Elia. Anche nella celebrazione tuttora pasquale lasciano una sedia vuota, gli ebrei, perché è una sedia per Elia. Stanno ancora aspettando Elia, mentre Gesù chiarisce quel concetto parlando dello spirito di Elia. Lo spirito di Elia già è venuta ed era presente nella tipologia del ministero di Giovanni Battista, un ministero molto forte, un profeta di fuoco. Eliseo era un profeta più mite, più dolce, e proprio come lo era Gesù, umile e mansueto di cuore, ma fece il doppio di miracoli. Eliseo chiese sulla sua vita una doppia porzione di Spirito Santo. Eliseo era un uomo consacrato, un uomo potentemente usato dal Signore, sia per pronunciare, per predicare, ma anche nel svolgere dei segni miracolosi. E in questo testo abbiamo questo episodio unico, dove un morto viene in contatto con le ossa di Eliseo, e questo morto risuscita. Chissà, la gente quando viene incontro a noi, non parlo delle nostre ossa, ma quando il Signore già ci viene, quando la gente viene incontro a noi già da vivi, che impatto abbiamo sulla loro vita? Ne parleremo alla fine del messaggio. Che Dio ci dia grazia affinché la nostra vita abbia un impatto sulla vita degli altri, che possiamo avere una buona influenza sulla vita degli altri, che possiamo essere contagiosi nel bene, non nel male, essere fonte di incoraggiamento e non di scoraggiamento. Uomini e donne che dicono: serviamo il Signore di più, non serviamo il Signore di meno. Segno non di tiepidezza, ma di fervore vero e di un amore profondo per il nostro Dio. Ma non voglio anticipare l'ultimo punto, torniamo indietro. Questo miracolo, questo fenomeno soprannaturale è interessante. Tre cose voglio dire. La prima cosa è che dimostra che le profezie, il ministero, tutto quello che Eliseo rappresentava non era finita con la sua morte, ma l'Iddio che era l'Iddio di Abramo, di Giacobbe, di Isacco, l'Iddio di Elia, l'Iddio di Eliseo era ancora l'Iddio presente e onnipotente. Come quel mantello raccolto era per Eliseo un conforto, un segno, e Dio dimostrò che l'unzione che era su Elia continuava ad essere presente nella vita di Eliseo, questo miracolo dimostra che la potenza di Dio va oltre a quello che possono essere gli strumenti, la vita degli uomini. Nel contesto abbiamo letto che Eliseo fece una profezia a Joas, re di Israele. Aveva profetizzato che Dio avrebbe attraverso il re sconfitto i Siri, avrebbe dato a Israele una vittoria importante. Joas, scoraggiato perché sa che Eliseo è ammalato, lo va a incontrare. Abbiamo letto di questa visita, no? Padre mio, caro e cavalleria di Israele, come per dire: Eliseo, se tu muori, che succederà? Se tu non ci sarai più, come farò io a essere re? Chi porterà avanti la nazione? Tu sei la nostra speranza, in te poniamo la nostra fiducia. Ed Eliseo gli dice di prendere l'arco, di tirare la freccia. Abbiamo letto già la storia, ma prima che si realizza la vittoria su Siria, Eliseo muore. Joas poteva dire: ma adesso tutto quello che tu hai detto succederà? Tutto quello che hai profetizzato avverrà? Eliseo, tu non ci sei più. Sì, hai detto tante belle cose, cioè hai spronati, ci hai messo davanti un futuro di vittoria, ma tu non ci sei più. Non è che adesso tutto quello che hai detto non si verificherà, perché tu sei morto. E questo episodio miracoloso testimonia che l'Iddio di Eliseo non era ancora, non è morto, è vivente. E quindi tutto il ministero di Eliseo, tutto ciò che ha profetizzato, sarebbe stato garantito, sarebbe stato portato avanti. E questa risurrezione dà testimonianza: tutto quello che è stato detto succederà. E Gesù nel suo ministero, quando la gente gli chiedeva un segno, volevano sapere se quello che lui diceva era vero o non vero, Gesù disse: l'unico segno che vi sarà dato era quello della sua risurrezione. E come Giona stette 3 giorni nel ventre del pesce, così il figlio dell'uomo sarà nel ventre della terra, poi risusciterò. E Dio nella scrittura dice, ecco, Dio ha dichiarato quel Gesù Signore e Salvatore, ha autenticato il suo ministero risuscitandolo dalla morte. Fratello, sorella, la nostra fiducia è nell'Iddio che ha chiamato i profeti. La nostra fiducia è nell'unzione che è stato sopra i profeti. La nostra fiducia è colui che è l'Eterno, colui che era, che è e sempre sarà. Sia benedetto il nome del Signore. Tutto ciò che Eliseo ha detto, anche se non si è verificato prima della sua morte, stai tranquillo, Joas, perché avverrà. E la conclusione del capitolo 13, che non abbiamo letto, testimonia di tutto questo, che il re di Siria fu sconfitto e la parola del Signore fu adempiuta. Fratelli, la scrittura è piena di uomini e donne, di personaggi, uomini che hanno scritto, altri che non hanno scritto, ma leggiamo della loro storia, non ci sono più. Eppure le loro storie, le loro parole, i loro esempi di vita ci hanno toccati, ci hanno parlati. Perché? Perché colui che ha ispirato questo testo è ancora in mezzo a noi stamattina. Noi leggiamo di libri scritti di Mosè, leggiamo testi scritti di Davide, leggiamo nel Nuovo Testamento testi scritti dagli apostoli, Paolo, altri uomini di Dio, non ci sono più. Però colui che ha ispirato loro per scrivere è in mezzo a noi stamattina. L'unzione che era sopra la loro vita è la stessa unzione che è in mezzo a noi stamattina.
colui ha compiuto i miracoli attraverso questi uomini e anche donne di Dio nella scrittura, è ancora in mezzo a noi per compiere le stesse opere. Sia benedetto il nome di Gesù. Diceva qualcuno nelle testimonianze, è bello quando possiamo testimoniare all'aperto per presentare al mondo un messaggio, perché il mondo non si rende conto, no? Il mondo non sa che c'è speranza, ma mentre lui parlava, dicevo, se c'è un mondo che deve sapere, conoscere, cioè deve essere una chiesa che deve essere ricordato di quello che ha, che non apprezziamo abbastanza quello che abbiamo, no? Noi siamo attaccati all'orologio, siamo attaccati alle nostre agende, abbiamo attaccati ai nostri impegni. Che il Signore ci dia grazia di essere attaccati a Lui. Perché c'è un mondo, fratelli, che ha bisogno di venire incontro non con una religiosità morte, ma ha bisogno di venire incontro ad una Chiesa vivente. Che la tua vita non sia un sepolcro imbiancato, dentro il quale ci sono ossa secche, ma che la tua vita sia l'espressione di una fede viva in un Cristo vivente che si opera attraverso la tua vita. Signore, aiutaci, Signore, perché c'è molto più bisogno nel mondo di solo brava gente. Fratelli, brava gente non può fare niente per questo mondo, ma gente in cui c'è lo Spirito di Dio, gente consacrata, un popolo consacrato al Signore, dove regna ed è presente la potenza di Dio, può fare miracoli. Signore, aiutaci. Era questo miracolo testimonianza, che tutto quello che Eliseo rappresentava con la sua morte non è finita. Oh Signore, grazie, perché uomini e donne sono venuti, le hai usati, ma tu sei ancora sul trono. Una seconda cosa che possiamo dire è che questo episodio ci parla di Gesù. Identificarci nella morte di Gesù per noi è vita. Un morto che viene in contatto con le ossa di Eliseo e questo morto risuscita. Oh fratello, sorella, coloro che credono in Cristo, coloro che muoiono in Cristo, coloro che si sono identificati con la croce di Cristo, non vanno incontro a una separazione eterna. Il nostro futuro non è un futuro dove saremo seppelliti e dimenticati, ma perché siamo in Cristo, coloro che muoiono in Cristo un giorno risusciteranno. Sia benedetto il nome di Gesù. E questo episodio è un episodio preparatorio, ci ricorda che l'uomo, il credente che ha posto la sua fiducia nel Signore, ha posto la sua fiducia in colui che è la risurrezione e la vita. A volte è vero, la morte spaventa tutti. Forse più che la morte l'idea di dover soffrire, di vivere una vita verso la fine della nostra esistenza di angoscia, è una realtà tremenda, scoraggiante, affligge, è vero fratello, sorella, questa è la vita su questa terra purtroppo ha questo scenario, questa tenda andrà disfacendosi, la nostra vita, il nostro corpo è destinato di andare verso la corruzione, ma la Bibbia dice, Paolo ne parla alla chiesa di Corinto nel capitolo 15 della sua prima lettera, che i morti in Cristo risusciteranno, questo corpo corruttibile rivestirà incorruttibilità, questa vita mortale rivestirà immortalità. avremo un corpo glorificato. Sia lodato il nome del Signore, perché abbiamo creduto in colui che è morto per noi, ma la morte di Cristo ha portato vittoria sulla tomba. Sia lodato il nome del Signore. In quel capitolo 15 della prima lettera, a un certo punto, dove Paolo parla in difesa della risurrezione, dice: oh morte, dove è il tuo dardo? Il peccato è stato vinto e in Cristo noi trionfiamo. Sia lodato il nome del Signore. Fratello, sorella, coloro che muoiono in Cristo non resteranno nelle tombe. Non è tutto finito. Paolo, scrivendo alla chiesa di Tessalonica, diceva: non voglio che siate nell'ignoranza come quelli che non hanno speranza, perché quando il Signore verrà, la voce dell'arcangelo, la tromba di Dio, quando egli verrà, i morti in Cristo per primo risusciteranno, e noi che saremo rimasti in vita in quel momento saremo rapiti e insieme a loro raccolti per incontrare il Signore nell'aria, e così saremo con Lui per sempre. Consolatevi con queste parole. Gloria al nome di Gesù. La nostra vita è stato sepolto in Cristo, ci siamo identificati con Cristo. Il battesimo in acqua, Paolo ne parla ai Romani, la presenta come una sepoltura. Se siamo morti in Cristo, noi risusciteremo anche con Cristo. Paolo poteva dire: oh, per conoscere la potenza della sua risurrezione. Si è identificato nelle sofferenze di Cristo per poter gustare la potenza di Cristo. E noi già in parte, quando siamo andati al Signore portando il nostro peccato, quando siamo andati al Signore morti spiritualmente, Egli ci ha vivificati nello spirito. Abbiamo potuto già pregustare quello che è la realtà della vita eterna. Sia lodato il Signore, perché in Gesù abbiamo trovato la vita, e la vita ad esuberanza. Signore, grazie, alleluia. Grazie, Signore. L'ultima cosa che voglio dire, che già vi ho anticipato, fratelli, questa testimonianza di Eliseo, no? Le ossa di Eliseo. Quest'uomo ha vissuto, e la sua vita è stata straordinariamente usata dal Signore. Ha avuto un impatto, un'influenza sulla sua nazione. Una doppia porzione dello Spirito di Dio era sulla vita di quest'uomo. E la realtà, la sua testimonianza, quello che Eliseo era in questo miracolo, è come se non fosse morto con lui, ma anche dopo la sua morte, la sua vita, la sua eredità, la sua testimonianza continuava a produrre vita. Sia lodato il nome del Signore. Quanti uomini e donne, non mi riferisco solo ai personaggi biblici, ma la testimonianza di uomini e donne cristiane, persone che non sono più con noi, ma nonostante il fatto che non sono più con noi, la loro vita è ancora una benedizione per noi. Ci hanno lasciato il loro testamento, alcuni l'hanno lasciato nei libri che loro hanno scritto, nei messaggi, nelle prediche che sono state ricordate. Forse come alcuni di voi ho una biblioteca, una libreria piena di libri, di biografie, dove si racconta la storia di missionari, di predicatori, anche se sono morti da 100, 200, 300 anni, tu vai a leggere il loro pensiero, vai a leggere i loro commenti, vai a leggere le loro speranze. E quando ti senti abbattuto, quando ti senti confuso, prendi la loro testimonianza scritta, leggi e cominci a rivivere dentro. Vieni ispirato, incoraggiato, consolato. Il contatto con quello che loro hanno lasciato è qualcosa che produce ancora benedizione. Sia lodato il nome del Signore. In inglese c'è una parola che non so come tradurlo benissimamente il significato in italiano. C'ho qualche insegnante di inglese qui che forse mi aiuta, italiana, no? La parola in inglese è legacy. Molto difficile in italiano. In italiano nel dizionario è eredità. Ma eredità fa pensare a qualcosa di materiale, qualcosa di economico, no? L'eredità è possessioni. Legacy non è eredità. In inglese, quando si vuole parlare di cose materiali, si dice inheritance. Ma legacy è quello che uno lascia dal punto di vista della propria moralità, la propria testimonianza, no? L'eredità della testimonianza. Che Dio ci dia grazie, fratello e sorella. Quando non ci saremo più, non perché vogliamo diventare famosi, importanti, ma che noi possiamo lasciare ai nostri figli, alle persone che ci hanno conosciuto, qualcosa che li può incoraggiare, sostenere, che nel ricordarsi di noi possono ricordare di un uomo, di una donna in cui c'era una fede vera. C'era un'unzione piena, c'era una vita vibrante. Signore, aiutaci, dacci grazie. Che già ora, quando hanno contatto con noi, che non possono venire in contatto con delle ossa secche, già da viti, da vivi, non possiamo, siamo così. Ora stavo per dire un esempio, ma quello è meglio per l'inverno, no? Nel senso, siamo dei termometri o dei termosifoni, meglio dire climatizzatori in questo periodo. C'è una differenza tra climatizzatore e un termometro, no? Il termometro è influenzato dalla temperatura dell'ambiente. Se è freddo, freddo, se è caldo, è caldo. Il climatizzatore condiziona l'ambiente. Che Dio ci dia grazie affinché la nostra vita possa condizionare gli altri. Quando qualcuno viene in contatto con noi, dove stai andando? Ho un impegno, ho un appuntamento. No, non vado più lì, vengo dietro di te, perché il tuo tempo, le tue esigenze, le tue necessità mi influenzano. Che Dio ci dia grazie, fratelli, di essere veramente degli influencer. Non nel senso sociale. Che influenza hai sulla tua vita, fratello, sorella? Gli altri, quando vengono in contatto con te, avverte il buon profumo di Cristo. Possono avvertire: io non ho più i genitori, il Signore li ha presi da giovani, ma ho dei ricordi di loro, ricordi molto forti. Hanno influenzato la nostra vita, hanno condizionato la nostra vita in maniera positiva. C'erano certe cose che neanche chiedevamo ai nostri genitori, perché sapevamo a priori quello che era la risposta. I nostri parenti, i nostri amici sapevano dal nostro modo di essere, di vivere, che certe cose tu non chiedevi alla famiglia Perugini, perché sapevi già la risposta. Tu sapevi quando dovevi andare a trovarli a casa e quando non dovevi trovarli a casa. E tu sapevi che quando arrivava l'orario tu non li trovavi a casa e sapevi dove stavano. In maniera chiara. E nessuno ci ha portati lontano dagli impegni e lontano dal Signore. Casomai, stando con noi, venivano con noi in chiesa, al culto. Vieni con noi che andiamo a trovare un ammalato. Vieni con noi che andiamo a una testimonianza. Abbiamo un culto all'aperto. Sei con noi oggi. Con noi significa essere con il Signore. Che Dio ci dia grazie, fratello, sorella. Troppo spesso gli altri ci portano via dal Signore. E troppo spesso, o meglio, poche volte, portiamo altri ai piedi del Signore. Sono più le volte che gli altri cambiano i nostri programmi. E noi non riusciamo a cambiare i programmi degli altri. Dio ci dia grazie. Le ossa di Eliseo erano in grado di cambiare la sorte di un morto. Gli ha ridato la vita. Oh, che nella mia vita, la prego, Signore, voglio che lo stesso Spirito che ha risuscitato Cristo dalla morte abiti in me. La Bibbia lo dice. La Bibbia lo dice, fratello. Siamo il Tempio dello Spirito Santo. Lo stesso Spirito che ha risuscitato Cristo dalla morte dimora nella vita del credente. Signore, ti prego, fa che la tua presenza, la tua unzione, la fede che ho in te mi entra nelle ossa. Datemi retta, fatemi usare questa espressione. Io posso inventare le parole in italiano, non c'è problema. Ma la presenza di Dio nella tua vita ti è entrato nelle ossa. O ti è rilasciato, è soltanto un fattore epidermico, è in superficie. Possiamo dire di Eliseo letteralmente che l'unzione, la presenza di Dio gli è entrato nelle ossa. Signore, stamattina voglio che la fede mi sia entrata nelle ossa, che mi siano entrate dentro, penetrato dentro, che la tua presenza, la tua unzione, la tua persona è così evidente, così reale, che non c'è ombra di dubbio nella vita degli altri. Che quando ci sono in vita e quando moriranno potranno dire: quello è stato un uomo di Dio, quella è stata una donna di Dio, è stato un cristiano. Passeggiando per le strade di questo paese, anche se solo da 2 anni che abitiamo qui, ci sono dei nomi di persone che vengono dette, io non li dirò i nomi, no? Ma quando porto magari il regalo, il calendario, qualcuno diranno: ah, quella persona non c'è più. E ogni anno mi portavo il calendario. Che bello di essere ricordato da qualcuno quando non c'è più il fratello che mi portava il calendario. Ah, mi ricordo, tizio, quante preghiere quel fratello è venuto a fare in casa mia. Che bello quando gli altri si possono ricordare e dire: ah, fratello, sorella, in questo paese dove noi abitiamo scopriranno la differenza quando non ci siamo più. Finisco con la storia di Dorcas, Tabita, Gazzella, 3 nomi, sempre la stessa persona. Quando lei è morta, le vedove, le donne, la chiesa se n'è accorto. Si sono sentiti un po' smarriti, è venuto a mancare un punto importante. Tant'è vero che sono andati a chiamare Pietro: Pietro, vieni subito, perché guarda quanto bene questa sorella ha fatto, ma adesso non c'è più. E il Signore, nella sua misericordia, per motivi che sa lui, ha permesso a quella donna di ritornare in vita, perché quella chiesa aveva ancora bisogno di lei in vita. Ma aveva lasciato qualcosa, aveva lasciato qualcosa. Signore, dacci grazie. Eliseo era morto, le ossa erano seppellite, ma anche dopo la morte, quando le persone venivano in contatto con lui, c'era espressione, c'era dimostrazione, c'era manifestazione che sulla sua vita c'era qualcosa di reale. Non era una fede finta, ma era un'unzione genuina. Dio era con lui. Signore, dacci grazie di avere sulla nostra vita qualcosa di reale, di genuina, di vero, affinché la nostra vita, la gente che viene in contatto con la nostra vita, possono ricevere qualcosa. Possiamo avere un'influenza, un impatto. Non deve essere per forza spettacolare, non deve essere un impatto visivo. Non è detto che deve essere espressione. Tanti fratelli e sorelle si nota la loro mancanza quando non ci sono più, perché quando erano in vita non facevano tanto rumore, eppure la loro vita, la loro presenza era fonte di serenità, di benedizione. Io non nella mia mente i visi di tanti fratelli con cui sono cresciuto in Canada non ci sono più, ma solo vederli in chiesa, quando non c'erano più, non vederli più al loro posto, ti rimaneva un senso, perché erano sempre presenti, erano sempre lì, forse silenziosi, ma ti salutavano, ti incoraggiavano, non elevavano tante preghiere ferventi, ma tu sapevi che erano ferventi perché erano lì. Mi ricordo quei tanti fratelli più grandi di età, noi avevamo una riunione di preghiera di martedì, se non vado errato, ogni martedì mattina alle 6 di mattina nella mia chiesa, anche d'inverno in Canada, meno 30 gradi con la neve. E io appena patentato mi svegliavo, abitavo 10 chilometri dalla chiesa, ma mi mettevo con la macchina, andavo con questi fratelli che erano più grandi di me, molto più grandi di me. Io avevo 18 anni, il più giovane avevo 70, ma io ero lì con loro, pregare il Signore, e poi andavo a scuola, e dopo la scuola andavo a lavorare. Che benedizione! E quando qualche fratello di questi non c'era più, andavi a quella riunione di preghiera e non c'era, ti rimaneva qualcosa, ma ti rimaneva anche il pensiero, e dicevi, chissà se a 70 anni ci sarò ancora a pregare, chissà quando sarà la loro età, se mi troverò scuse, lamente, o sarò ancora fedele a cercare, a lodare, a glorificare il nome del Signore. Che bella eredità! Signore, dacci grazie. Non voglio essere una valle di ossa secche, e non voglio aspettare solo dopo la mia morte di avere un impatto, ma desidero che la mia vita sia così saturata, che la nostra vita sia così ripiena della presenza del Signore, fratello, sorella, che quando i spiritualmente morti vengono in contatto con noi, non siamo contagiati, ma noi possiamo trasmettere vita. Quando i lebbrosi si avvicinano e ci chiedono di stendere la mano, non diventeremo lebbrosi, ma trasmetteremo la guarigione, la salute. Che quando i peccatori si avvicinano a noi, non prenderemo le loro abitudini, non ci andremo dietro alle loro stile di vita, ma come Gesù che era a tavola con i pubblicani e veniva criticato per essere insieme ai pubblicani, ma il Signore con i pubblicani non diventava pubblicano, ma con i pubblicani trasmetteva la salvezza. Sia lodato il nome del Signore. Che Dio ci aiuti. Signore, stamattina come Eliseo, dobbiamo chiederti una cosa, una doppia porzione del tuo spirito, affinché da vivi, ma anche quando non ci saremo più, si possa dire, si possa affermare, che in noi, come si diceva di Daniele il profeta, in lui c'era uno spirito straordinario. Signore, facci grazie. Donaci una doppia porzione del tuo spirito. Ci alziamo in piedi, adoriamo, lodiamo il Signore.